Giovanni ci ha insegnato fino ai primi 31 versetti di questo capitolo e abbiamo imparato tante cose. Quindi quello che è successo, cioè prima di quello che studieremo adesso, abbiamo visto che c'era un complotto per ammazzare Gesù, metterlo a morte. Seconda cosa, tutti stavano celebrando la Pasqua e anche la festa dei pani azimi, ok? Quindi era un momento importante per il paese. La terza cosa è che Gesù, Giovanni ci ha parlato di Gesù che era stato unto per la sua sepoltura, la sua morte veniva ancora un'altra volta profetizzata e il tempo era giunto, quindi lui annunciava la sua morte. La quarta cosa abbiamo visto, l'avidità di Giuda, protestando che questo olio profumato venga unto su Gesù, che abbiamo imparato che era un anno di salario, perché lui voleva veramente prendere quei soldi là sicuramente. Abbiamo visto, la quinta cosa abbiamo visto, che Giuda vende la sua anima al diavolo, per dirlo di un modo. Tradisce Gesù. E che la peggiore cosa che può capitare a una persona è una persona cara, un amico stretto, una persona stretta ti tradisce, no? Quindi Gesù ha dovuto subire questo. E la sesta cosa è che celebrano quello che chiamiamo l'ultima cena insieme. E tutto questo era profetico, perché era predetto che il Messia doveva morire. E noi anche abbiamo visto che c'era la Santa Cena, che noi celebriamo ricordando fino a che Lui torna. La settima cosa, Gesù predice il rinnegamento di Pietro. E questo che studieremo questa sera, vedremo che accadrà. Quindi abbiamo imparato tanto, tanti versetti abbiamo coperto, tanti di più copriremo stasera. Anche se abbiamo visto che questo Marco veramente va al nocciolo, cioè lui non dà tanto dettagli e va veramente a quello che è utile per noi. Però impareremo tanto sulla situazione di quello che è successo e per tutte le cose che Gesù doveva passare, cosa doveva affrontare. E possiamo anche immaginare come si sentiva. Impareremo riguardo prima la preghiera, perseverare nella preghiera, pregare affinché non cadiamo nella tentazione. La seconda cosa, impareremo sull'umanità di Gesù, che lui ha sofferto, era profondamente turbato in questa parte della scrittura. La terza cosa, il tradimento. Come ho detto prima, la peggiore ferita di tutte. Quattro, parleremo riguardo ad essere perseguitati politicamente e sti religiosi che non seguono la legge. La quinta cosa, scopriremo di non essere così forte spiritualmente come uno pensava di essere. L'orgoglio spirituale, diciamo. Sì, abbiamo buone intenzioni, però magari non vediamo come il Signore vede le cose. La sesta cosa, Gesù non parla finché non c'è qualcosa degno a cui rispondere. Questa è un'altra cosa che vedremo stasera. Un'altra cosa, settima cosa sarebbe Gesù che afferma molto chiaramente di essere Dio. Probabilmente la cosa più importante di questo capitolo. E dopo vedremo lo scivolamento di Pietro nel peccato, il rinnegamento e i passi che li ha portato a quel punto là. Quindi, come ho detto, i discepoli stavano celebrando la Pasqua con Gesù, stanno finendo di celebrare la Pasqua e noi vediamo nel versetto 26 del capitolo 14 che hanno cantato un inno, dice, e dopo aver cantato un inno uscirono dirigendosi verso il Monte degli Ulivi. Allora, io non so in quale parte della città si trovavano, a Gerusalemme, però ho fatto un calcolo solo per capire un po', no? Perché abbiamo visto tante volte che Gesù camminava o si metteva in barca e cioè, lungo la strada, qualche capitolo fa abbiamo detto lungo la strada e dopo parlavano di tutte queste cose importanti, no? E Gesù si mette a camminare con i suoi discepoli. Quindi ho fatto un calcolo che il Monte Le Olive si trova, cioè, a 1,9 km dal muro occidentale. E quella è una parte della città abbastanza vicina. Quindi per dire, dovevano camminare un po'. E di nuovo vediamo che Gesù sta camminando con loro, sta parlando con loro, e anche dal versetto 27 a 31, Gesù spiega che saranno tutti scandalizzati a causa di lui. Infatti, verseto 27 dice, voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto, poco terò, il pastore e le pecore saranno disperse. E dopo lui parlerà specificamente di Pietro, perché Pietro si crede più forte spiritualmente di loro. Però dobbiamo fare attenzione. E come Giovanni ci ha ricordato in Romani 12:3, Paolo ci dice, infatti per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra di voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. O per dirlo in un altro modo, non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere. O siate onesti nel concetto che avete di voi stessi. Non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi. Perché spiritualmente parlando possiamo diventare orgogliosi spiritualmente parlando. E magari ci sorprende a noi, come si era sorpreso Pietro. Però Dio non si sorprende. Dio sa tutto. E ricordate che abbiamo appena letto che Gesù ha detto voi tutti sarete scandalizzati questa notte, di me questa notte, perché sta scritto percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Gesù stava avvertendo i discepoli che tutti lo avrebbero abbandonato, ma li avrebbe incontrati di nuovo nella Galilea dopo la sua resurrezione. E in questo momento Gesù sta citando il Vecchio Testamento, sta citando Zaccaria 13:17, e lì dice colpisci il pastore e siano disperse le pecore, poi volgerò la mia mano contro i piccoli. Si trattava quindi di un adempiamento di una profezia nell'Antico Testamento. È stata confermata e anche profetizzata anche da Gesù. E questo ci porta al versetto 32 dove cominciamo il nostro studio stasera. Marco 14:32. Poi essi arrivarono ad un luogo chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli, sedete qui finché io abbia pregato. Allora, Gesù va a pregare, perché lui sa che sarà tradito. Abbiamo appena visto, mangiando insieme, ha detto, mi tradirai, vai a fare quello che devi fare, no? E Giuda se ne va. Però anche sa che l'ultima cena che lui andrà in croce e soffrirà tanto. E come di solito, Gesù fa quello che fa sempre, va a pregare. Va a un luogo solitario a pregare. E questo, essendo un buon esempio per noi, Gesù ci mostra come camminare il nostro cammino di fede. E non è facile. Pregare non è una disciplina facile, vero? Non è una cosa che ci viene naturalmente. E non lo facciamo abbastanza, no? Ce l'ha detto Adam, che non lo facciamo abbastanza, e lo sappiamo tutti. Però Gesù ci mostrerà che è essenziale. Essenziale. Allora, una cosa interessante è che Getsemani, dove vanno, cioè il nome significa pressa per l'olio. E questo è interessante perché e questo è esattamente quello che succederà a Gesù, no? Verrà pressato come l'olio. In Getsemane, nel Getsemane c'erano questi grandi abbeveratoi di pietra e vi mettevano le olive e facevano rotolare le grandi pietre su di essa, premendo le olive per ottenere l'olio in quel posto là. E vedremo come Gesù sperimenterà questa stessa cosa. Perché? Perché sta contemplando andare alla croce, dove lui, cioè, sperimenterà il prossimo giorno questa sofferenza, però questa missione anche che lui ha. E la parte fisica, la sofferenza fisica, era orrenda, però non era questa parte, la parte più, diciamo, dolorosa della sua sofferenza. È stato straziante, qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare, no? Essere appeso su un pezzo di legno e morire lentamente per soffocamento con tutte le ossa slogate. Cioè, ho letto una volta la descrizione di un medico di quello che succede su questo essere crocifisso. E mamma mia, veramente è una roba pazzesca, è una cosa inimmaginabile. E nel riflettere su questo, cioè, questo era soffrire tanto, e noi non vogliamo soffrire come umani, no? Però quello che lui stava soffrendo, non fisicamente, sarebbe molto, molto più forte e molto più importante che vedremo. Allora, parlando di questo, Salmi 22,14 dice, e questo è un salmo messianico, sono versato come l'acqua e tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come cera e si scioglie in mezzo alle mie viscere. Ma questa separazione di Dio, Dio che volta le spalle, questo scollego da Dio, Padre, lo Spirito Santo, questa era la cosa, questa era la lotta di Gesù nel giardino. Possiamo capire questa lotta di Gesù solo se pensiamo a ciò che sarebbe successo sulla croce. In 2 Corinzi 5,21 dice, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Lui diventò peccato per noi. Poi avrebbe portato la maledizione della legge su se stesso. Galati 3,13 dice, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Allora, questo è un riferimento alla legge dell'Antico Testamento, Deuteronomio 21, 22 e 23, che dice, se uno ha commesso un delitto che merita la morte ed è stato messo a morte e tu l'hai appeso a un albero, Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché colui che è appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità. Quindi vediamo le cose adempiute dal Vecchio Testamento scritte centinaia di anni prima. Un'altra parte di questa lotta, come ho detto prima, è questo essere abbandonato da parte di Dio. E questo lo vedremo in Marco, in capitolo 15, versetto 34, quando lui è appeso sulla croce e dice Gesù, Eloi, Eloi, lama sabachthani, che vuol dire tradotto, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi è a questa sofferenza a cui si riferisce che vediamo qui in versetto 34 del nostro capitolo 14. Quindi leggiamo 33 e 34 insieme. Quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere preso da timore e angoscia. E disse loro, l'anima mia è grandemente rattristata fino alla morte. Rimanete qui e vegliate. Allora qui vediamo l'umanità di Gesù, perché lui si apre ai discepoli, ai suoi amici con cui ha passato 3 anni e mezzo. Lui è vulnerabile con loro. Lui mostra questo lato umano e condivide la sua lotta con loro, dicendo che lui è grandemente rattristato. No? Siete mai stati in una situazione di essere profondamente turbati? Rattristati, una situazione molto difficile, non divertente, no? Non è facile, non è divertente essere in quella situazione. E Gesù è 100% Dio e 100% uomo, non chiedermi come, perché è un mistero, però sappiamo che la Bibbia ci dice che è così, però sta attraversando, passando per una grande difficoltà e condivide con gli altri umani che sono vicini a lui, che queste persone sono significative per loro, per lui, scusa, e gli chiede di vegliare. Versetto 35. E andato un poco avanti, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile si allontanasse da lui quell'ora. E disse, Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Allora, non posso immaginare quello che sta attraversando Gesù, spiritualmente parlando, mentalmente, emozionalmente, quanto pesante dovrebbe essere, no, su di lui in questo momento che lui cade a terra, che si getta a terra, no? Ah, deve essere così forte, no? E magari voi vi siete sentite così, in una questa difficoltà, e lui che cosa fa? Prega. Ci mostra quello che noi dobbiamo fare. Pregare. Dobbiamo pregare. E qual era, perché lui dice, allontana da me questo calice. Ma qual era questo calice? Cioè, quello che stavamo commentando prima. Essere abbandonato da Dio. Questo era quel calice. Per quello la sua anima era grandemente rattristata fino alla morte. Perché Gesù aveva comunione perfetta con il Padre, con lo Spirito Santo, e questo sarebbe stato interrotto. Cioè, è ancora futuro qua, però lui lo sa. Allora, Gesù non sta pregando, ok, se è possibile voglio scappare questa croce, questa punizione. Perché se c'è un altro modo in cui le persone possono essere salvate. Non stava dicendo Gesù se c'è un altro modo di pagare per i peccati del mondo, i peccati di ognuno di noi affinché gli umani possano essere perdonati, salvati, possono ottenere la salvezza. Però non c'era un altro modo. E non c'è effettivamente un altro modo. Gesù è l'unico sacrificio accettabile agli occhi di Dio. E noi come umani vogliamo evitare il dolore a tutti i costi a volte. Vogliamo non soffrire. Però questo va oltre quella sofferenza. Questo lo sta facendo Gesù per la salvezza, per l'umanità. Perché gli uomini non possono essere salvati per nessun altro mezzo. Quindi va oltre. Perché tutte le strade non portano a Dio. Mi dispiace. Quello te lo vuole vendere nel mondo, però non è vero. Non c'è un altro mezzo per cui puoi essere salvato. E Gesù non sarebbe dovuto andare sulla croce se ci fosse stato un altro modo per ottenere la salvezza. Sarebbe stato inutile. Solo il sacrificio di Gesù sulla croce è sufficiente. È l'unico mezzo per cui possiamo essere salvati. Nient'altro è accettabile. Non le tue buone opere, non il denaro che doni, non le persone che conosci, che a volte no, il nostro mondo funziona così, chi conosci no. Però in realtà devo dire, chi conosci è tutto. Però lo dico in questo senso, conosci Gesù veramente, personalmente? Ah, questa è l'unica conoscenza che conta in questo senso. Quindi chi conosce è importante in questo senso, però non nel senso mondano che usiamo di solito. Perché è l'unica cosa da cui sarai giudicato. Cosa hai fatto con Gesù? Hai il suo perdono? Hai una relazione stretta personale con lui? Questa è la grande domanda. Versetto 36. E disse, Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Notate che Gesù si sottomette alla volontà del Padre qui. Non la mia volontà, ma la tua, Padre. Allora, questo è difficile per noi. La sottomissione per gli umani. Resistiamo sempre, però lo dobbiamo fare. Dobbiamo sottometterci a Dio, ai suoi piani, perché Lui ha i buoni piani per noi. Cioè Lui ha veramente il nostro benessere in mente. E notate un'altra cosa, che Gesù non ha detto a Dio cosa fare. Non era il suo cristianesimo. Dio fai questo. No? Alcune persone nel cristianesimo lo fanno. Dicono che se solo rivendichi o proclami qualcosa, Dio lo farà. Perché sì, certo, ci sono delle promesse di Dio nella Bibbia, però vedi l'esempio di Gesù? Non ha detto al Padre cosa fare. Non funziona così. Gesù si sottomise alla volontà del Padre. Sarebbe buono che noi seguissimo il suo esempio. Annotate qui, Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile. Nulla è impossibile per Dio. Infatti, in altre parti della Bibbia, Matteo 19:26, Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Luca 1:37 dice: poiché nulla è impossibile con Dio. E Genesi 18:14, vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? No. Quindi non è che Dio non possa farlo, no? Provvedere questo altro modo, eccetera, eccetera. No, non è questo. È che non c'è altro modo. Questo è il discorso. Quindi abbiamo questa parola, questo calice, questo riferimento al calice che Gesù fa, ha un significato nell'Antico Testamento. E noi nella Bibbia vediamo che Israele e le nazioni che sono costrette a bere la coppa dell'ira di Dio che i loro peccati hanno meritato. E questo calice rappresenta non una sofferenza fisica. E vi leggo un po' del contesto in Geremia 25, 15 a 29, per darvi il contesto del Vecchio Testamento su questa coppa. Geremia 25, 15 dice: poiché così mi ha detto l'Eterno, il Dio di Israele, prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti manderò. Essi berranno, barcoleranno, impazziranno a motivo della spada che manderò in mezzo a loro. Allora prese la coppa dalla mano dell'Eterno e le fece bere a tutte le nazioni alle quali l'Eterno mi aveva mandato. Gerusalemme e le città di Giuda, i suoi re e i suoi principi, per ridurli a una desolazione, un oggetto di stupore, uno scherno e una maledizione come avviene oggi. Il faraone, il re d'Egitto, i suoi servi, i suoi principi e tutto il suo popolo, tutta la popolazione mista, tutto il re del paese di Uz, tutti i re del paese dei Filistei, cioè Ashkelon, Gaza, Ekron, i superstiti di Ashdod, Edom, Moab, i figli di Ammon, tutti i re di Tiro, tutti i re di Sidone, i re delle isole, al di là del mare, Dedan, Tema, Buz, tutti quelli che si tagliano gli angoli della barba, tutti i re di Arabia e tutti i re della popolazione mista che abita nel deserto, tutti i re di Zimri, tutti i re di Elam, tutti i re del Media e tutti i re del nord, vicini, lontani, gli uni gli altri e tutti i regni del mondo che sono sulla faccia della terra, il re di Sheshak verrà dopo di loro. Tu dunque dirai: così dice l'Eterno degli eserciti del Dio di Israele, bevete, ubriacatevi e vomitate, cadete senza più rialzarvi di fronte alla spada che manderò in mezzo di voi. Se poi rifiuteranno di prendere dalla tua mano la coppa da bere, di loro così dice l'Eterno degli eserciti, voi certamente berrete, poiché ecco, io incomincio a punire la città sulla quale è invocato il mio nome e rimarreste voi completamente impuniti? No. Non rimanete impuniti, perché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra, dice l'Eterno agli eserciti. Ecco il contesto. È forte. E sulla croce Gesù portò tutti i peccati del mondo. Ma portò anche l'ira che tutti i nostri peccati meritavano da parte di Dio. Quindi abbiamo letto appena, erano forti parole qui in Geremia. E ci fa solo vedere una parte. E Gesù portò tutto quello su di lui, sulla croce. E francamente è un mistero incredibile. Lui grida sulla croce, no? C'è questo rompere la comunione fra lui e il Padre. Non era mai successo prima e non succederà mai più. Però Gesù si arrende alla volontà del Padre. Allora, tornando a Marco 14, 37. Quindi, tornato indietro, trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non hai avuto la forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Non è vero? Gesù li rimprovera dolcemente, perché così è Gesù, e li mette in guardia, no? Dice: pregate per non entrare in tentazione. Perché vedremo che Pietro entrerà in tentazione. Versetto 39. Se ne andò di nuovo e pregò dicendo le medesime parole. Ritornato, trovò i discepoli nuovamente addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Gesù prega la stessa cosa. Torna. Stanno facendo la stessa cosa. Non hanno scuse. Non possono dare scuse perché, cioè, cosa puoi dire? Di nuovo la stessa cosa? Infine ritornò per la terza volta e disse loro: dormite pure ora e rispondetevi. Basta. L'ora è giunta. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Allora, Gesù sta dicendo: l'ora è arrivato, no? Il momento è arrivato. Giuda viene per tradirmi. E questo tradimento è stato profetizzato. In Salmo 41:9, persino il mio intimo amico, su cui facevo affidamento e che mangiava il mio pane, abbiamo visto, no? Nella cena precedente, ha alzato contro di me il suo calcagno. Allora, il tradimento deve essere, se non l'esperienza umana più brutta, è una delle più brutte, no? E più intimo è la relazione con la persona che ti tradisce, più dolore fa. Ma questo impallidisce in confronto a ciò che Gesù ha vissuto nel tradimento di Giuda. Perché quando le persone ci tradiscono, sono esseri umani imperfetti, che tradiscono l'imperfezione. Cioè, anche noi siamo umani imperfetti. Quindi uno imperfetto tradisce uno imperfetto, no? E questo fa molto male. Però immagini che tu sei perfetto. Così era Gesù. Lui era perfetto e nessuno aveva motivo di tradirlo, eppure fu comunque tradito. Versetto 43. E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, giunse Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dai scribi e dagli anziani. Allora è interessante in questo versetto, quando parla di Giuda, dice che uno dei dodici. Magari lo leggiamo così veloce e non pensiamo veramente su questo. Però questa è una dichiarazione schiacciante contro Giuda. Uno dei dodici. C'erano 12 persone una volta su questo pianeta che avevano una conoscenza vicina, intima di Gesù, che avevano visto tutto per 3 anni e mezzo in prima persona. Solo 12 persone. Wow. Quindi non era una persona che non conosceva Gesù. Non era una persona tipo un suo nemico o una persona che lo odiava. No, questo non era il caso. Era una persona che ha passato del tempo molto vicino a lui per più di 3 anni. E lui lo tradì. Quindi i capi dei sacerdoti, i scribi, gli anziani, come viene scritto qui, mandano queste guardie per arrestare Gesù. E questo non è buono, non è una buona situazione. Infatti noi sappiamo che la religione non è buona. Diventa una cosa che alla fine si tratta di potere, di denaro. E Gesù era una minaccia per questo potere, per questo denaro, per questo controllo. Era sempre una minaccia. Versetto 44. Or chi lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo e conducetelo via sotto buona scorta. E come fu giunto, subito si accostò a lui e disse: Rabbi, Rabbi, e lo baciò caldamente. Essi allora gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Allora Giuda aveva organizzato questo segno affinché lo sappiano chi è, no? Secondo quello che ho sentito da quello che viene dal linguaggio originale, e non solo che, no, che di un bacio così, no, era una cosa esagerata, cioè tipo, sai, come più chiaro non poteva essere, no? E queste guardie non sono i capi religiosi, no? Quelli che vengono inviati da loro, però non sono loro, perché i capi religiosi avrebbero riconosciuti Gesù, no? Perché lui aveva il suo pubblico ministero, no? Davanti a tutti. Però anche dobbiamo renderci conto, loro sono in un giardino e di notte. E non è come qui che abbiamo le luci fuori, là, no? Quindi un po' difficile magari sarebbe per capire esattamente chi era. Versetto 47. E uno dei presenti trasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e decise un orecchio. Allora ci viene detto nel Vangelo di Giovanni che questo è Pietro. Pietro, sempre pronto a difendere Gesù fino alla morte, no? Però potremmo dire che Pietro attaccò con l'arma sbagliata, no? Perché questa era una battaglia fisica che si doveva battagliare, lottare? No. Cosa aveva detto Gesù a loro di fare prima nel giardino? Pregare, pregare. Noi abbiamo bisogno di spade? Paolo ci scrive in 2 Corinzi 10, 3 a 5, infatti anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Quindi possiamo dire che Pietro usava l'arma sbagliata, usava la spada e poteva usare la preghiera. E noi possiamo fare lo stesso, possiamo usare la preghiera e dobbiamo usarla. Perché qui l'arma sbagliata, al momento sbagliato, per lo scopo sbagliato, con la motivazione sbagliata. Versetto 48. Allora Gesù, rispondendo, disse: siete venuti con spade e bastoni per catturarmi come fosse un brigante, eppure ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio ad insegnare e voi non mi avete preso, ma questo è avvenuto perché si adempissero le scritture. Quindi già qui, ancora una volta, adempiendo delle profezie, tutto per adempiere le profezie. Così anche ci hanno lasciati. Cioè, segni che noi possiamo fidarci della parola di Dio. Perché i manoscritti, quando tutte queste cose sono state predette, sono centinaia e centinaia di anni prima che si accadano, quindi cioè, si avverano. Però qui anche vediamo che Gesù fa notare la loro ipocrisia e la loro vigliaccheria. Loro sono venuti di notte. Non hanno fatto di giorno quando lui era al Tempio insegnando, facendo le cose, no? Dove tutti potevano vederlo, testimoniarlo, no? Non era una cosa, un arresto pubblico. Questa era codardia. Avevano paura del popolo. Versetto 50. Allora i discepoli abbandonatolo, se ne fuggirono tutti. Allora in versetto 50 la predizione cioè, di Gesù e anche quello che abbiamo visto in Geremia viene adempiuto qui. Saranno tutti dispersi, no? Saranno tutti scandalizzati e saranno dispersi. Versetto 51. Ed un certo giovane lo seguiva, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo, ed essi lo afferrarono, ma egli lasciato il lenzuolo se ne fuggì nudo dalle loro mani. Allora, pensano che possibilmente potrebbe essere l'autore stesso di questo libro, magari Marco, però non c'è un modo di certo sapere a chi si riferisce, perché è possibile che celebrarono la Pasqua a casa dei suoi genitori, perché dopo Giuda saprebbe che, ok, porto la guardia là a casa di Marco, magari, ah, non sono là, ok, il piano era andare a Getsemane, andavamo spesso là, ok, andiamo a cercarlo là, no? E possibilmente, pensano, magari Marco era là a casa, vedeva questo e velocemente ha messo una cosa e ha seguito loro, quindi questo lenzuolo. Boh, chi lo sa. Versetto 53. Essi allora condussero Gesù dal sommo sacerdote presso il quale si radunarono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Allora, Gesù ha avuto due processi prima della sua crocifissione. Uno religioso, davanti ai capi religiosi, e un altro politico, davanti a Pilato. E qui leggeremo riguardo a quel processo religioso. I capi religiosi ebrei erano qui per cercare di trovare qualche accusa contro di lui che fosse degna della sua morte. Volevano togliere Gesù di mezzo. Volevano metterlo a morte perché volevano che il suo ministero si fermasse là. Perché era una minaccia, come ho detto, per loro. Però questo processo violava tutte le istruzioni della legge di Mosè. E questo ci mostra che queste persone, questi capi religiosi, non erano seri nei confronti di Dio. Non erano seri nei confronti di Dio, erano seri semplicemente nei loro confronti. Cioè, guardavano per le loro interessi, le loro cose. Ma tutti i casi penali dovevano essere giudicati di giorno e non di notte, secondo la Bibbia. Questo era affinché tutti potevano vedere le facce dei testimoni e anche l'accusato. E tutti i processi dovevano essere completati di giorno, finalizzati di giorno, non di notte. Anche i processi non potevano svolgersi durante le grandi feste. Noi sappiamo che c'era la Pasqua e i pani azimi in questo momento. Boom, altro. Quindi non rispettavano la legge di Dio. Un processo non poteva iniziare e finire in uno stesso giorno, secondo la legge di Dio. Solo un processo in cui qualcuno è ritenuto non colpevole potrebbe concludersi nello stesso giorno. Cioè, nel senso, lato positivo poteva finire, ok, non colpevole, vai, via. Tutti gli altri dovevano aspettare. Se qualcuno era colpevole si doveva lasciar passare almeno una notte in modo che tutti i giudici potessero riflettere a fondo sulla situazione e assicurarsi di aver raggiunto il giusto verdetto. Il Sinedro doveva prendere decisione nel proprio luogo di riunione, altrimenti non era valido. E dove era questo? Vicino al Tempio. Loro non si trovavano in quello momento là. Questo è accaduto alla casa di un leader religioso. Due testimoni dovevano essere d'accordo sui fatti. In questo caso, adesso leggeremo, non lo erano. Se menti durante un processo potresti ricevere la pena di morte, secondo la Bibbia. E in questo processo vedremo come tante persone mentirono e non c'erano delle conseguenze. Al principio dei processi tutta l'evidenza per l'innocente, per la sua innocenza, veniva presentato, e questo non è mai stato il caso, non è mai avvenuto per Gesù. Solo sono state presentate le accuse. E come ho detto prima, volevano fermare Gesù, volevano fermare il suo ministero. Versetto 54. E Pietro lo seguì da lontano, fin dietro, dentro il cortile del sommo sacerdote, dove si mise a sedere con le guardie, scaldandosi vicino al fuoco. Ora i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano. Molti infatti deponevano il falso contro di lui, ma le loro testimonianze non erano concordi. Allora alcuni alzatisi testimoniarono il falso contro di lui, dicendo: io distruggerò questo tempio. Noi non l'abbiamo udito dire: io distruggerò questo tempio fatto dai mani in tre giorni, edificherò un altro non fatto dai mani, ma neppure su questo la loro testimonianza era concorde. Quindi vedete le cose che ho appena menzionato qui. Adesso la parte più importante del processo. Versetto 60. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Questa è ancora un'altra profezia adempiuta. Isaia 53:7 dice: maltrattato, umiliato, non aperse la bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse la bocca. A questo punto non c'era nulla a cui rispondere. Nulla di importante, perché stavano inventando delle cose, mentendo. E adesso viene la parte importante, versetto 61. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Finalmente qualcuno presente pone a Gesù una domanda che merita una risposta. Il sommo sacerdote fa due domande. Sei il Messia? Ok, prima domanda. Sei il figlio del benedetto? Allora, questo vuol dire: sei il figlio di Dio? Sei divino? E una cosa interessante a questo punto è che il sommo sacerdote a quella epoca riconosceva che il Messia sarebbe il figlio di Dio. Non è così che la pensano oggi nel giudaismo popolare. Oggi non ritengono che il Messia sarà divino. Credono che sarà semplicemente un uomo. Ci sono prove nell'antico giudaismo anche che c'erano persone che guardavano le scritture ebraiche come le guardiamo noi oggi, che loro capivano nello stesso modo, in questo senso, che il Messia sarà il figlio di Dio. Loro credevano che le scritture parlavano chiaramente su questo fatto che il Messia sarebbe il figlio di Dio. E una delle scritture è Salmo 2, no? Salmo 2. Perché tumultano le nazioni, i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano, i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e uno contro l'unto, dicendo: rompiamo i loro legami, sparazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sione, il mio santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha dato: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Quindi vediamo qui chiaramente che Dio dice che il Messia sarà il suo figlio. Versetto 7. Proverbi 34, 30, versetto 4, dice: chi è salito in cielo e ne è disceso, chi ha raccolto il vento nelle sue mani, chi ha racchiuso le acque nella sua veste, chi ha stabilito tutti i confini della terra, qual è il suo nome e il nome del suo figlio, se lo sai? Allora, si tratta di un linguaggio forte nella lingua originale. Il suo nome è il nome del suo figlio. Quindi, tornando alla domanda del sommo sacerdote, in versetto 61 di Marco capitolo 14, sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù risponde al sommo sacerdote, perché chiaramente alle domande importanti ci vuole una risposta chiara. Versetto 62, ecco la risposta chiara. E Gesù disse: sì, io lo sono. Semplice, no? E voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuvole nel cielo. Sì, io lo sono. È chiaro. Semplice. Non puoi sbagliare. Perché c'è gente in giro là che dice: no, Gesù non ha mai detto che è divino, non ha mai detto che lui è Dio, no? Però questo non è corretto, lo vediamo proprio davanti agli occhi. Qui lo ha detto al sommo sacerdote, che è il più importante religioso in quella epoca là. E ci sono tanti altri esempi nella scrittura dove lui fa le stesse dichiarazioni. E l'altra parte di quello che dice è dice che un giorno loro vedranno lui nella sua gloria alla destra di Dio. Anche qui possiamo vedere che Gesù sta predicendo la sua resurrezione e ascensione. Perché non è una frase che dice che lui morirà e rimarrà morto. No? Lui usa il tempo futuro. Voi vedrete in futuro. Versetto 63. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? E tutti lo giudicarono reo di morte. Il più grande capo religioso pensa che questa è la bestemmia. Lui doveva conoscere le scritture. Lui doveva credere i miracoli di Gesù che testimoniavano della sua autorità e tutto quanto, però non ha creduto. E lui dice che questa è una bestemmia, che la bestemmia però non la è. Noi, fabbrica, nei nostri quartieri, sentiamo ogni giorno le bestemmie. Noi sappiamo cosa sono le bestemmie. Però Gesù, dichiarandosi di essere Dio e il Messia, una bestemmia non è una bestemmia. È la più buona novella della storia umana. E quindi condannano Gesù alla morte, a morte. Versetto 65. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a bendargli il viso, a dargli gli schiaffi ed egli a dirgli: indovina. E e le guardie lo percuotevano. Gesù subisce questo trattamento orribile, no? Si beffano di lui. Non si rendevano conto questi soldati sicuramente di quello che facevano. Perché anche noi sappiamo in parte, nella croce Gesù ci dice in Luca 23:34, Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Versetto 66. Or mentre Pietro era giù nel cortile, sopraggiunse una serva del sommo sacerdote e, visto Pietro che si scaldava, lo guardò attentamente e disse: anche tu eri con Gesù Nazareno. Ma egli negò dicendo: non conosco e non capisco ciò che dici. Uscì quindi fuori dal vestibolo e il gallo cantò. Pietro ha un'opportunità. E doveva fuggire come Gesù aveva detto tanto prima, no? Però finge di essere ignorante, come se non sapesse cosa stava accadendo là, in quel momento là. Versetto 69. Or la serva, vedutolo di nuovo, cominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli negò ancora. E poco dopo i presenti dissero di nuovo a Pietro: veramente tu sei uno di loro, infatti sei Galileo e il tuo parlare lo rivela. Quindi c'è una folla adesso, sta accusando lui e lo nega. E lei dice che il suo accento lo rivela. Come proprio il mio accento rivela che non sono italiano. Però ci sono tante persone di tante parti del mondo con tanti accenti. Noi sappiamo qui in Italia ci sono, non so, 50 accenti o 100 accenti diversi. Ma 2 anni fa sono stato in Puglia in vacanza, no? Per un paio di settimane. E c'ero là, fra tutti i pugliesi che c'erano. E sento, immediatamente dico, sento una famiglia e io dico: voi siete di vicino a casa mia, siete della provincia di Treviso. Sicuramente. Non erano in un'altra parte del Veneto. Ho sentito subito. Perché il loro accento fra tutti i pugliesi che c'erano intorno, ho sentito quel piccolo e infatti alla fine mi sono avvicinato, ho parlato con loro e erano proprio di Treviso capitale. Quindi cioè, si sentiva, perché cioè, io abito qua, quindi sai, posso capire il Veneto, però ho capito che no, questo è vicino di casa, loro sono proprio vicino a casa, ed era così. Quindi il loro accento lo tradiva, no? Fra tutti i pugliesi là. E Pietro sta adempiendo quello che Gesù aveva già predetto, no? Versetto 71, ma egli cominciò a maledire, a giurare: io non conosco quest'uomo di cui parlate. Non usa mica il nome di Gesù. Disse: io non conosco questo uomo. Avevo passato 3 anni e mezzo con lui e lo chiamo adesso questo uomo. No, però non possiamo giudicare Pietro perché siamo tutti Pietro, sai. Versetto 72. E il gallo cantò per la seconda volta. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: prima che il gallo cante 2 volte, mi rinnegherai 3 volte. E pensando a ciò, scoppiò a piangere. Però sapete che? Come ho detto prima, noi non sorprendiamo Dio mai. Ok? Ci sorprendiamo a noi stessi. Siamo sorpresi e Pietro fu sorpreso. Lui pensava di essere più forte. Gesù, mai farò questa cosa. Gesù l'aveva avvertito e adesso vediamo che si ricorda le parole di Gesù. Però la bella cosa è che la storia non finisce là, per Pietro. Stasera per noi finisce là. Perché magari noi stiamo finendo il capitolo, però alla fine, con la resurrezione di Gesù, lo prenderà da parte, personalmente lo incoraggerà, okay? Però non finisce neanche lì. perché successivamente sarà riempito dello Spirito Santo, la sua vita sarà trasformata, lui andrà avanti a fare grandi cose nel futuro per Gesù, essendo trasformato. E questa anche è la nostra speranza di oggi. Ognuno di noi abbiamo questa speranza oggi, che Gesù ci trasforma ogni giorno tramite la potenza dello Spirito Santo. Dobbiamo semplicemente sottometterci a Lui, alla Sua volontà, come abbiamo parlato prima. Quindi, lasciate che lo Spirito Santo vi parli, vi trasformi e vi trasformi il vostro cuore.